Di cosa parla questo messaggio, fratello Giuseppe? Il letto nuziale è sbagliato.
Andiamo alla parola. Primo
Amen.
Timoteo, Angela.
Sì.
Dai che stavolta ho fatto una domanda giusta.
Mi hai detto tu di farla.
Hai capito qua? Qui facciamo complotti dietro le quinte. Allora, capitolo sesto,
Primo
verso
Timoteo
dodicesimo.
6:12.
Allora, attacchiamo il letto, comincia da qua.
Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale facesti quella bella confessione in presenza di molti testimoni. Primo Timoteo 6:12.
Capito? Questa qua, se era questa donna nel letto sbagliato, evidentemente non conoscevo questa scrittura, non stavo combattendo. Però non parla di una donna, parla plurale. Allora, perché la nostra vita di credenti è una vita di combattere il male,
Eh sì.
non per scelta nostra, ma per via della guerra che il diavolo ha sferrato contro la verità, contro l'ordine di Dio, contro la creazione di Dio. Stamattina mi sono svegliato e il Signore ha cominciato a parlarmi, perché oggi è domenica e quindi io penso, se il Signore non mi parla, chi lo fa il programma? Il signor frate Giuseppe che è così in gamba, ma si salvi chi può. E allora il Signore mi ha dato questo messaggio e ci ho messo una mezz'oretta a prendere gli appunti, che ero mezzo addormentato lì. C'era Deborah che dormiva ancora, insomma cercavo di non svegliarlo. Allora, dicevo che la scelta che dobbiamo combattere, come dice Paolo, combattere il combattimento della fede. E perché dobbiamo combattere? Non è meglio sedersi in una panca di chiesa, il predicatore che ci dice che tutto va bene, l'aria condizionata. Non so se servono i cappuccini nelle chiese di questi tempi. So che ci sono caffetterie,
Sì,
ma vengono
alcune.
anche i camerieri a portare il caffè, seduti in panca e ti portano il caffè alla brioche.
È comodo, no?
È come
Comodo così.
le hostess e gli
Sì.
steward degli aerei,
Ah,
no?
sì.
Arrivano, sai, quando sono volato, andato in giro con l'aereo, arrivavano le hostess e vuole whisky?
Whisky sull'aereo.
Ci sono aerei che ti danno quello. Capito? E dice: no, 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 guarda, mi dia una camomilla così mi rilasso. Allora, la nostra vita di credenti, dicevo, è di combattere il male. Siamo chiamati a combattere, non a sedersi in panca, perché se ti gratti troppo la pancia si rovina la camicia, non è un buon sport. Il Calvario non era la prima scelta di Dio, sai? Dio ha scelto il Calvario? No, è stata una scelta obbligata. È stata per via della ribellione del diavolo e della ribellione dell'uomo. Eravamo perduti e Dio ha mandato Gesù, le sue mani per salvarci. Cosa rappresentano questo? Le mani di Gesù oggi chi sono? Chi sono le mani di Gesù? Siamo io e te. Noi eravamo perduti e Dio ha mandato Gesù. Le mani di Gesù oggi, le sue orecchie, la sua bocca, sono quei credenti che lo seguivano e che lo seguono ancora oggi, che tendono le mani per dare la salvezza. Ci hanno dato la salvezza e noi siamo diventati credenti. E
Amen.
ce ne sono ancora di credenti, futuri credenti, che ancora non credono. E adesso noi credenti, appartenenti a ogni campanile, ogni parrocchia, qualunque predicatore che tu qualsivoglia, Gesù ci chiama ad essere le sue mani, per raggiungere quella pecorella che è ancora perduta, che non è ancora salvata da Gesù, il cui nome non è ancora scolpito sulla tavola nuziale del cielo. Apocalisse 19:7, tavola nuziale del cielo.
Bello, sai quel canto getta le reti? Dice proprio quello: siete le uniche mani che ho, siete la unica bocca che ho, siete l'unico occhio che ho, cioè noi siamo il corpo di Cristo e noi dobbiamo raggiungere gli altri. È una
Bellissimo,
profezia da Gesù il canto.
bellissimo.
Bellissimo.
Infatti, chi l'ha fatto questo qui? Una chiesa cattolica, mi
Sì,
pare. Getta le reti, Dio li
sì.
benedica. Fratelli cattolici hanno dei bellissimi canti. Vabbè, anche protestanti, per l'amor di Dio.
Sì.
Adesso non mi scrivete, anche voi avete dei bei canti. Io parlo delle pecorelle, cioè che se noi siamo figli salvati, Voi ragazzi siete salvati?
Sì.
Ecco, se siamo salvati, il Signore ci manda sul nostro cammino ogni giorno le forse ragazzi, le
pecorelle. Che hanno bisogno di Gesù.
Fate finta di essere svegli almeno, capito? Siamo in radio, non vi vedono, però dal tono di voce possono. Insomma, cerchiamo di non essere troppo affaccendati col mondo.
Amen.
Va bene? Siamo troppo affaccendati col mondo? O siamo pronti a rispondere come rispose il profeta Isaia 6, verso 8? Andiamo lì, Angelina.
Sì.
Capitolo 6, verso 8. Siamo pronti a rispondere come ha fatto il profeta?
Poi udì la voce del Signore che diceva, chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi, eccomi, manda me. Isaia 6, verso 8.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Grazie,
come risponderemo? Risponderemo come quei discepoli di Matteo 4, 19, che dice lasciarono le reti prontamente e seguirono Gesù? O risponderemo come quelli di Giovanni 6, 6, 6, marchio della bestia? Giovanni capitolo 6, verso 66, a memoria cosa dice?
Che dice, molti di quelli che seguivano Gesù lo lasciarono.
Ecco, capito? Gesù disse, chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, niente. Non ha parte in me, non ha la salvezza. E poi dice, oh no, questo passaggio di cannibale questo qua. Infatti i romani accusavano i primi cristiani della prima chiesa che erano cannibali perché mangiavano la carne del loro capo. Credono che sta mangiando la carne del capo. E loro li mandavano nelle arene dove i leoni mangiavano la loro carne sul serio.
Oh.
E noi la mangiamo sul serio nella comunione, però per fede. Paolo diceva, Angelina, secondo Corinzi devi andare,
sì.
11 al 2.
Poiché io sono geloso di voi, di una gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Secondo Corinzi 11, verso 2.
Perché Paolo dice unico sposo?
Perché c'è solo uno.
Perché ci sono delle mogli spirituali che saltano di letto in letto. Sono mogli spirituali che saltano su letti spirituali, un letto dopo l'altro. Sto parlando nello spirito, a parte che qualcuno lo farà anche in pratica, ma di solito è nello spirito che sto parlando. Dice, voglio presentarvi come una casta vergine a Cristo. Va bene? Attenzione che qualche chiesa non diventa come un bordello. Il Signore cerca una casta vergine, non una chiesa piena di spiriti, spiritacci. Purtroppo troppi di noi... Tanti di noi? Sì, certo, siamo credenti, lo siamo, sì. Ma andiamo a letto con lo sposo sbagliato, cioè con il mondo, con le cose del mondo. Ma quello è il marito sbagliato, fratellini. Attenzione che non ci sbagliamo. Il marito dei nostri desideri mondani, il marito sbagliato, è quello che Eva ha fatto nel giardino. Il peccato di Eva era, andiamo a Genesi 3, verso 6.
E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere ed era desiderabile. Genesi 3, verso 6.
Ecco, no, succinto. Quindi Eva dice, oh, caspita, quest'albero è buono da mangiare, il frutto è buono da mangiare, da vedere, da toccare, è desiderabile. Diventiamo come Dio. Uè, è un affare. Garantito, eh? Il signor Luci, virgola, Fero. Lucifero, garantisce lui, è uomo di parola. Io credo che a noi ci farà del bene e ci farà un bene eterno di fermarci nel cammino della nostra vita, di guardarci allo specchio, lo specchio del Vangelo di Gesù, lo specchio della nostra coscienza, se siamo credenti veri, vabbè, non è che sono tutti veri, se siamo credenti veri controlleremo con chi stiamo andando a letto? Questo è il messaggio che mi ha dato Gesù stamattina. Attenzione ai letti.
Cioè letti nel
dallo
senso...
spirito.
Che tipo di desideri abbiamo nel cuore?
Sì. Sì, capito? Perché, sai, tu guardi una donna così così, già nel tuo cuore sei andato già a letto con lei. State attenti a come guardate le donne e anche viceversa.
Sì, ma non ti riferisci adesso solo ai desideri sessuali?
No, no, no. No.
Perché
sto
Eva
parlando,
ha citato
l'esempio...
parlando
di desideri spirituali.
Ha citato l'esempio di Eva che ha mangiato dell'albero sbagliato perché ha visto che era desiderabile.
bella da toccare, da vedere, il frutto
Sì.
dell'albero proibito.
Può essere qualsiasi cosa che nel tuo cuore tu metti prima di Gesù.
Sì. Ora, l'adulterio spirituale, sto parlando di questo, fu il grande errore di Israele. Hai messo l'immagine che ti ho dato sulla radio? La donna a letto lì.
Sì,
ecco.
Messa,
è nello
sì.
spirito, fratelli. E la donna è andata nel letto sbagliato ed è terrorizzata che ci sono tre demoni di dietro che la terrorizzano, perché è nel letto sbagliato.
Sì.
Guarda, vai a Salmo 50 per cortesia, perché Salmo 50 verso 18, Angelina, vediamo che l'adulterio spirituale fu il grande errore di Israele. Israele commise un grande errore, adulterio nello spirito, Salmo 50, 18.
Se vedi un ladro, tu ti diletti nella sua compagnia e sei il socio degli adulteri.
Degli adulteri.
Salmi 50, verso 18.
Ecco, e Matteo 16. Perché questo è andato avanti. Gesù ancora qui, Matteo 16, 4, sta parlando ancora a Israele. La Israele malvagia, la Israele che è la continuazione dell'Israele ribelle di tutto il Vecchio Testamento. Verso 4.
Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò. Matteo 16,4.
Quindi erano ancora adulteri gli ebrei, capito? E Gesù li chiama adulteri. Però i farisei non erano famosi per adulteri carnali, niente affatto.
No, erano perfetti.
No, quello. Erano, virgolette, perfetti su
sì.
quello, virgolette. E Gesù li chiama adulteri, sta parlando nello spirito. Questo è un peccato, l'adulterio spirituale, ricorrente del popolo di Dio ancora oggi. Lo vediamo, nella prima chiesa c'era questo peccato. I cristiani praticavano l'adulterio spirituale, Giacomo 4.
O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Giacomo 4, verso 4.
Ecco, dice, l'amicizia del mondo è adulterio. Quindi se siamo più amici del mondo che di Gesù, più amici delle persone del mondo che non dei fratelli della nostra chiesa, più amici del mondo che non legge la Bibbia, che preferiamo internet, preferiamo quelle belle donne che appaiono, vieni, ci stiamo annoiando, eccetera. Siete adulti, siamo adulti, ci sono cascato anch'io. Pornografie, grazie a Dio che ne sono uscito. Vabbè, ci passiamo tutti, non sto predicando, guardate a me come sono, io sono l'apostolo. Ma che, stiamo scherzando? No, guardiamo a Gesù. Allora, nel Nuovo Testamento, qui Giacomo, che era il fratello, mezzo fratello di Gesù, Giacomo, vescovo di Gerusalemme, sta parlando ai cristiani, dice, adulteri! Che tipo di adulterio? L'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio. Se tu sei amico del mondo, sei un adultero. Allora, Paolo alla vigilia della sua morte scriveva, secondo Timoteo 4, al verso 10.
Poiché Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, Luca solo è con me. Secondo Timoteo 4, verso 10.
Amen. Quindi tutti hanno tagliato la corda, hanno abbandonato Paolo, era la vigilia della sua decapitazione. Io sono andato a vedere posto a Roma dove gli hanno tagliato la testa a Paolo. È cascata per terra la testa, la sua testa, l'ho visto là, ho visto il posto, è rimbalzata tre volte e sul posto lì ho visto che e sono sorte tre fontanelle, sono sgorgato tre sorgenti e gli hanno costruito sopra una chiesa per nasconderle, hai capito? I furbastri, i religiosi, capito? Si salvi chi può, la religione, ragazzi, è un veleno. E dove sono queste fontane? E chiesto, c'era una persona lì, e fa, non lo so, ho chiesto, ma dove sono le fontane? Dice lì, è lì, allora vado lì, dentro la chiesa. Ok, dove sono? Non si vede niente. Ho chiesto, dove sono le fontane? È sotto i tuoi piedi, sotto i miei piedi. Guarda, sotto i miei piedi c'è una grande grata di metallo con dei buchini, fai lì. Io guardo e non vedo niente. Sì, e le fontane sono lì. Questi disgraziati hanno coperto la luce col moggio, hanno coperto le fontane con una chiesa pervertita che non serve a niente. Le chiamano Santa Chiesa. Ma fa vedere queste fontane! Pezzi di religiosi che non siete altro, mi fate arrabbiare. Grazie. Cos'è che ha letto, Angie?
Secondo Timoteo 4:10, dove dice: Dema, amando il
Ecco.
mondo più che i fratelli, più che il Signore, è andato via, lo ha lasciato a
Capite?
Paolo.
Cerchiamo di non amare il mondo e abbandonare il fratello che sta facendo la volontà di Dio, cioè come Paolo. E se non c'è un fratello c'è Gesù. E ancora Paolo continua, se stesso capitolo 16 e 17.
Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato, non sia loro imputato. Ma il Signore è stato con me e mi ha fortificato, affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato a tutti i gentili e tutti i gentili l'udissero. Secondo Timoteo 4, versi 16 e
Attenzione,
17.
cerchiamo di interpretare questo, non l'avete mai sentito in nessuna chiesa, ve lo dico io. Qui tutti gli amici di Paolo, cioè gente in gamba, dice gente discepoli, se voi leggete, lo hanno abbandonato. Allora cos'è che dice Crescente, un discepolo, è andato in Galazia. Tito, sale all'epistola di Tito, è
Sì.
andato in Dalmazia. Luca solo Emeco è con me. Cioè, come dire, sì, è in gamba, Tito è in gamba, certo, cresce, però l'hanno lasciato. Era necessario? No, perché Luca è rimasto, vuol dire che non è che ammazzavano tutti quanti. Va bene? E allora dice, alla mia prima difesa nessuno si è trovato a mio fianco, tutti mi hanno abbandonato, non sia loro imputato, l'hai letto,
Sì.
no? Ecco, però chi era con lui? Il Signore, che mi ha fortificato, vedi, quando tutti ti abbandonano, fratello, il Signore ti fortifica. Oggi pregheremo, abbiamo una cinquantina di fratelli che hanno chiesto preghiera. Ragazzi, se siete a letto, se siete immobilizzati, c'è Franca qui in Sud America, vicino a noi, che hanno messo il gesso nel braccio, e poi non gliel'hanno più messo.
Alla fine non lo hanno
Alla
messo.
fine si sì, ha detto
Sì.
mi
Ha
devo mettere il gesso, poi non l'hanno messo.
pregato per quello.
Ecco, e si sta rimettendo abbastanza veloce, gloria, gloria, grazie per pregare per lei.
Amen.
Se siete in una situazione difficile, fratelli, ascoltate, il Signore è con voi. Il Signore è stato con me, mi ha fortificato affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato. E per essere pienamente proclamato, Paolo è dovuto andare avanti fino alla morte, fino a che gli ha tagliato la testa. Siamo pronti? Tutti mettono la mano sul collo. Mettete la mano sul collo. Siete pronti a un colpo di accetta? Oh, fratello Giuseppe, ma che razza di Vangelo stai predicando? È il Vangelo di Paolo. Capito? I discepoli tutti crocifissi, eccetera. Paolo invece, sai, i romani erano molto educati su questo, sono compaesani. Lui era cittadino romano. Gli tagliavano la testa molto educatamente. Allora, fratelli, accertiamoci se questa parola che stiamo studiando oggi si riguarda anche noi. Io credo di sì. Rivestiamoci, fratelli, della luce di Gesù, sì da non essere di quei credenti che abbandonarono Paolo. Tradotto, abbandonarono il Signore, perché Paolo era nella volontà di Dio. Se c'è un fratello intorno a voi che è nella volontà di Dio, non l'abbandonate, ma lui adesso morirà, state lì, a meno che Dio non vi dice vai là. Allora, Luca era rimasto con Paolo, che significa che nessuno doveva scappare. Luca non è scappato, e Luca è quello che ha scritto il libro degli Atti e quello che le aiutava a scrivere le epistole. Quindi un fratello molto strumentale. È per questo che Paolo dice tutti mi hanno abbandonato. Attenzione, non abbandoniamo la volontà di Dio, perché cosa fai? Abbandona la volontà di Dio e cosa fai? Ha salvato la pellaccia. Guarda la mia pelle, eccola qui, guarda la pelle, l'ho salvata. Vabbè, ma arriverai a 99 anni e la perdi lo stesso, per secchiotto. Tanto vale perderla quando Dio ti dà l'opportunità di essere una
Testimonianza.
testimonianza. La
Amen.
nostra Chiesa deve crescere. così che non abbandoniamo la sua volontà, ma che come sposa fedele al Signore lo seguiamo, innanzitutto come sposa vera e fedele. E come sposa anche nell'accudire, cos'è che deve fare una sposa vera, fedele? Cos'è che ha fatto Debra, cos'è che ha fatto la mia Debra qua 6 volte? Ha accudito ai nostri 6 bambini e ha fatto un buon lavoro. Dio benedica Debra, tanto di cappello, onore a te. Non si è mai lamentato una volta Debra. Si alzava di notte. Ehi, Paul e John, state ascoltando? Di notte, quando voi frignavate, quando voi piangevate, quando voi scambiavate la notte col giorno e vi svegliavate, eccomi qui, prenditi cura di me. E Debra si alzava e io ero lì che dormivo. E non mi ha mai svegliato una volta, ma c'è una moglie incredibile. Era lì, se lo passeggiava a volte ore e ore. Questa è una moglie. Grazie a Dio per le mamme che sono così, amen.
Amen.
E non frignone che si lamentano o che le abortiscono i bambini perché mica possono perdere la discoteca, mica possono perdere internet, mica possono perdere un film ogni sera. E i bambini non lo abortiamo, è solo un feto. Allora, Signore, aiutaci.
Amen.
Aiutaci a accudire i bambini spirituali. I bambini spirituali sto parlando. Se siamo veramente una chiesa sposa, non chiesa adultera, cos'è la chiesa adultera? Traduciamo. Una chiesa, un cristiano, un credente che ama il mondo. Ami il mondo, sei adultero. Come faccio io a essere marito di Deborah e amare un'altra donna? Certo, amiamo tutti, anche le sorelle, ma c'è amore e amore, non è che tutti gli amori sono uguali.
Certo.
Va bene? E allora se amiamo il mondo, al punto, a che punto è sbagliato? Quando quell'amore per il mondo ci dice no, non andare a evangelizzare, andiamo al cinema, lascia perdere, prendersi cura delle pecorelle, guardiamo internet, ma lascia perdere, nutrire le pecorelle, andiamo al negozio a vedere se vendono un pezzo di straccio meglio di quell'altro. Se siamo veramente chiesa sposa e non chiesa adultera, nutriremo le pecorelle quando?
Sempre.
Giorno per giorno, qui non dice qua sedersi in panca e baciare la panca o baciare i piedi di una statua. Che mi dice nutrire le pecorelle giorno per giorno con il latte della parola, dice la Bibbia. Dove lo dice? Primo Pietro, Angelina,
Sì.
2:2 di corsa.
Appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. Primo Pietro 2:2.
Come si cresce? Con la parola, con la parola, con la parola. Qui ogni giorno in nostra casa abbiamo un piccolo incontro, ogni giorno cerchiamo di non fallire mai, perché quando smetti una volta poi smetti sempre, devi fare tutti i giorni. Cosa facciamo? Memorizziamo, ripassiamo i versi, abbiamo un piccolo tempo privato con Gesù e poi un tempo tutti insieme. Alleluia? Debora, funziona, no? Ecco. Siete contenti ragazzi? Sì, siamo fanatici, ma per Gesù. Ci sono due modi di essere pazzi, uno in maniera giusta e uno in maniera sbagliata. Noi siamo pazzi nel modo giusto, come lo sappiamo, perché mettiamo o cerchiamo di mettere Gesù al primo posto. E allora, questa è una pazzia giusta. Cioè al mondo non c'è nessuno che non è pazzo, siamo tutti infermi mentali. Però se siamo pazzi per Gesù, da infermità diventa mobilità.
Amen.
Allora, grazie Signore. Hai letto 1 Pietro 5:2?
No.
Ma devi andare
1 Pietro 5:2.
lì.
Pascete il gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente, ma volonterosamente, secondo Dio, non per un vil guadagno, ma di buon animo. 1 Pietro 5, verso 2.
Verso 3.
Non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. 1 Pietro 5, versi 3 e 4.
Non tutti possono vedere questa corona, solamente chi ha occhi di Gesù, perché questa corona che non appassisce, che Gesù ha preparato per noi, è una corona che la puoi vedere solo per fede. È una corona che i martiri mentre marciavano cantando e cantando nell'arena davanti ai leoni, la vedevano, la vedevano. Ci vuole anche la corona. Non è sufficiente le persecuzioni, le frustate, le sofferenze. Ci vuole anche vedere la corona, perché se non vediamo la corona, la Bibbia dice: Without a vision, the people perish. Senza visione, il popolo muore, dice in inglese. Italiano un po' diverso. In inglese rende l'idea. Va bene? Allora, passiamo il gregge di Dio che è tra noi. Non forzatamente, lo devo fare perché sennò Dio non mi benedice. Non hai capito niente. Sei ancora sotto la legge, stolti Galati. Lo facciamo per amore. Deborah si prendeva, allattava sei bambini, non perché se forzatamente, ma per amore e per amore. Se noi non allattiamo le pecorelle che Dio manda alla nostra strada ogni giorno, c'è qualcosa che non va con noi, però allegria, allegria, possiamo cambiare oggi.
Amen.
Va bene? Allora dice, non come dominatori nella Chiesa, cioè non come grandi apostoli e pezzi grossi di Chiesa, sai, il pezzo grosso, capito? Chissà perché i pezzi grossi di Chiesa assomigliano tutti a dei bancari. Tutti sembrano direttori di banche, hanno tutte le tasche di mezzo metro, cioè ogni tasca mezzo metro, 1 metro, che bisogna incassare, parlano lo spirito. Cerchiamo di non essere come certi attuali mercenari che invece di nutrire le pecore le spogliano della loro lana e denari, secondo il loro falso Vangelo cosiddetto di prosperità. E lo diranno, sì, però la Bibbia dice di dare le decime offerte, ma certo. Tutte le chiese vere ricevono decime e o offerte. Logico, è comandato nella Bibbia. 1 Corinzi capitolo 16, 1 Corinzi capitolo 9, è comandato. Però non è che vivi per quello. Ogni volta che io ho cominciato una missione in India, in Venezuela nel 79, in Colombia nel 79 e mezzo, era circa l'anno 80. E in Serbia sono andato, abbiamo preso una nave, avevamo un camper di terza mano, mi ho caricato e mi ricordo che ho fatto una foto che ero in cima sul camper mentre la nave andava, mi ha fatto una foto. Io non tengo foto, grazie a Dio che no. E poi Ungheria, Romania, Polonia, ovunque sono andato, sono dovuto cominciare da zero. Cominciare, chi ci dava le decime in Polonia? Gloria? Nessuno. Chi ci dava le decime in Romania? Nessuno. Ah, poi è arrivato il giorno che il Signore ci ha fatto iniziare una piccola chiesetta, una missione, e allora non posso più andare in giro per le strade così a parlare. E allora la gente, le pecorelle, quelli membri della nostra comunità ci aiutano. E per gli altri è tutto gratis, prendete, andate, nessun problema. Quindi Dio vi benedica, fratelli, che fate sacrifici per aiutarci, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Siete la mano di Dio per noi ed è tutto volontario, amen. E allora cerchiamo di non essere come questi pezzi grossi, va bene? Pezzi grossi di chiesa che, come dice Pietro, perché Dio dice a questi pezzi grossi, andiamo a Daniele 12:2, ce l'hai lì da qualche parte?
Sì. Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per l'obbrobrio, per una eterna infamia. Daniele 12:2.
Parla del rapimento, sta dicendo che al rapimento alcuni saranno rapiti per l'obbrobrio, per l'eterna infamia, cerchiamo di non essere noi. Va bene, cerchiamo di essere quella del verso seguente, Angela 3.
E i savi risplenderanno come lo splendore della distesa, e quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. Daniele 12:3.
Ci siamo, quindi in base a Daniele 12:2 dice alcuni risorgeranno dalla polvere per l'obbrobrio e per l'eterna infamia, altre che super grazia. Non è vera grazia, sono bugie del diavolo. E allora Dio ci aiuti a essere quella del verso 3. che risplenderanno come lo splendore e splenderanno come le stelle. Speriamo di essere tra questi. Chi è il giudice? Non io. Chiudiamo Angelino con Apocalisse 19, 7 al 9 e gloria a Dio. Amen.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: Scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: Queste sono le parole veritiere di Dio. Apocalisse 19, da 7 a 9.
Alleluia. Signore,
Amen.
ci aiuti a essere una sposa vera, una sposa leale, una sposa pronta, fedele, che non solo crede a chiacchiere in Gesù e nella sua parola, mentalmente, religiosamente, ma che crede anche in ubbidienza e con frutti che Gesù ha comandato. Immagina che Deborah legge un libro, puoi chiamarlo Bibbia se vuoi. E dice, c'è scritto qua che io devo cucinare, e allora cucino. C'è scritto qui che io devo lavare i piatti ogni tanto, e io li lavo. C'è scritto qui, ma insomma, se facciamo cose perché sono scritte, non per amore, non per desiderio, che moglie siamo? Una moglie è meglio perdere che trovare. Siamo nel letto sbagliato, siamo nel letto del mondo. Ma se noi invece siamo una sposa leale, vera, pronta, fedele, che crede in Gesù non solo mentalmente ma anche in ubbidienza, allora Gesù ci dice, Luca 22, 28 a 30, Angelina, e chiudi, e chiudiamo.
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni, giudicando le 12 tribù di Israele. Luca 22, versi da 28 a 30.
Israele è diviso in due categorie, Israele carnale, e lì c'era anche l'Israele spirituale, e poi c'è l'Israele cristiana. Quindi c'è l'Israele che è seduta sui troni, la Chiesa cristiana, Israele come vuoi chiamarla, perché il corpo è uno, e c'è l'Israele cristiana che non è seduta sui troni. Però quelli fedeli, la sposa di Cristo sarà seduta su troni, dice il Signore, dice la parola. Sto dicendo la parola, non sto dando i numeri. Quindi nel regno di Dio ci sarà una separazione, prepararsi a una separazione. Non ascoltate falsi profeti, la grazia è uguale per tutti, ma quale? Ma chi l'ha detto? Questo è il diavolo. Ma questo l'avrà detto Stalin, Lenin, Karl Marx, tutti uguali. Con lo stesso cappellino, la stessa falce e il martello. Non siamo uguali in cielo, ci sono angeli, arcangeli, c'è Abramo, ci sono quelli seduti alla destra di Gesù, quelli seduti alla sinistra, ci sono 24 anziani, Apocalisse capitolo 4 e 5. Non è vero. Ci sono quelli che hanno grandi castelli, quelli che hanno una baracca sotto un ponte, virgolette, parlo in senso figurato. Nel nome di Gesù Cristo, allora, amen.